Gloria a Dio. Genesi, capitolo 32, iniziamo la lettura dal verso 6. Dio sia lodato. I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: siamo andati da tuo fratello Esaù, ed eccolo che ti viene incontro con 400 uomini. Allora Giacobbe fu preso da gran paura e angoscia, divise in due schiere la gente, le greggi, gli armenti, i cammelli che erano con lui, e disse: se Esaù viene contro una delle schiere e la batte, l'altra che rimane potrà salvarsi. Poi Giacobbe disse: o Dio di Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, o Signore, che mi dicesti: torna al tuo paese e ai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usata e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo, perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Andiamo al verso 22. Quella notte Giacobbe si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Jabbok. Li prese e fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini, hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Adesso andiamo al capitolo 33 e leggeremo i primi tre versi. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve, mise davanti le serve e i loro figli, poi Lea e i suoi figli, e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Amen. Fin qui la parola del Signore, è una storia molto bella. E vediamo come la preoccupazione grande di Giacobbe era quella di incontrare suo fratello. Fa una preghiera: Signore, io ho paura di mio fratello. Perché? Fai bene avere paura, Giacobbe, perché tu gli hai fatto un tiro molto molto mancino, diciamo, lo hai imbrogliato, lo hai gli hai tolto la sua eredità, come ci ricordiamo la storia del piatto di lenticchie, per il quale Esaù vendette la sua primogenitura. La primogenitura significava la benedizione. E Giacobbe sottrae con un inganno la primogenitura a Esaù. E non si vedevano ormai da tanti, tanti anni. Giacobbe, sappiamo la storia, era fuggito in un'altra direzione, diventa ricco perché Dio lo benedice, il gregge e tutto quanto, ma a un certo punto passano gli anni, fratelli, sorelle, possono passare anni, ma c'è sempre una resa dei conti. C'è sempre un momento in cui dobbiamo affrontare le nostre paure. C'è sempre un momento in cui non possiamo più fuggire, scappare, ma dobbiamo affrontare faccia a faccia le nostre paure. E la paura più grande di Giacobbe era: se incontro Esaù, lui mi ucciderà. Ed Esaù l'aveva giurato a se stesso. Quando sarà morto mio padre, ci penserò io a mio fratello, gliela farò pagare. E abbiamo letto come Giacobbe ha un'idea e dice: io divido a metà in due schiere la mia famiglia, famiglia numerosa, figli, servi e poi i greggi, gli armenti, li divido a metà, così se Esaù attacca una parte, l'altra si salva, almeno la metà ci salviamo. Ma non sapeva quello che sarebbe successo quella notte. Quella notte Giacobbe incontra Dio. Giacobbe incontra Dio e Dio lo trasforma, lo tocca e gli cambia il nome. Ti piace il tuo nome? Non lo so, te l'hanno dato quando sei nato. O ti piace o non ti piace. Qualcuno ce n'ha due di nomi e sceglie quello che gli piace di più. Qualcuno che gli hanno dato un nome che proprio non gli piaceva, se l'è cambiato appena avuto la ragione e la capacità, ha detto: io non mi chiamate con questo nome perché mi hanno messo nome Genoveffa, non voglio essere chiamata Genoveffa, chiamatemi Maria. No, per alcuni veramente non gli piace il nome che gli hanno dato i genitori. Il nome che aveva Giacobbe non era un bel nome. Era il soppiantatore. Giacobbe vuol dire imbroglione. Oh, certo, mamma, però, che nome. Eh sì, perché lui, quando è nato, ci aveva la mano sul calcagno del fratello. Erano gemelli Giacobbe e Esaù. E quando esce Esaù, il primogenito era quello che usciva per primo. Ma gli studi poi ci hanno insegnato che il primo concepimento è di quello che esce per secondo. Quindi in certo senso veramente il primogenito era Giacobbe. Ma esce Esaù e lo vedono bello, era tutto rosso, era peloso. Esce fuori Esaù e lo chiamano Esaù, rosso. Esce fuori Giacobbe che teneva al piede il calcagno del fratello e lo chiamano colui che prende per il calcagno, cioè il soppiantatore. E che nome! Ma il Signore quella notte gli cambia il nome dopo una lotta, e sappi che prima o poi dovrai lottare anche con Dio. Te ti fa paura Esaù. A te ti fa paura il nemico delle anime nostre, ma tu devi lottare anche con Dio, perché Dio vuole darti la vittoria. E per essere un vincitore o un Israele, Israele significa colui che lotta con Dio e vince. Tu devi diventare un vincitore, ma sarai un vincitore solo se sarai passato attraverso questa lotta con Dio. E mentre lui sta lottando con questa figura, lui non si rende conto, per lui è un uomo che lotta con lui, ma la scrittura ci dice anche che era un angelo, che era l'angelo del Signore. E lui alla fine dice: ho visto Dio faccia a faccia. E questa lotta va avanti finché a un certo punto quest'uomo gli tocca la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, cioè gli ha prodotto una lussazione, questo è proprio il termine esatto. Cioè l'ha toccato, gli ha lussato l'anca e da quel momento, quando lui si ritrova da solo e si alza il sole, Giacobbe zoppicava dall'anca. Giacobbe zoppicava. E io voglio dirti, e questo è quello che ha parlato a me il Signore, ti prego, zoppica. Zoppica pure tu, perché vuol dire che Dio ti ha toccato. Perché? Perché Dio lotta con noi e ci azzoppa? E uno dice, ma Signore, ma tu sei buono, tu sei guaritore, tu sei liberatore, io lotto con te, tu mi azzoppi e dici che ho vinto. È certo che il Signore c'ha una strategia tutta particolare, no? Perché il Signore ti deve far zoppicare? E io ho trovato quattro motivi e vado velocissimo. Primo, Dio ti fa zoppicare affinché tu non corra più. Non devi più correre. Devi andare piano. Caro Giacobbe, oggi diventi Israele, tu non devi più correre, devi camminare. Anzi, avrei bisogno di un bastone per sorreggerti. E con quel bastone, lui lo dice Giacobbe, io sono partito e c'avevo solo un bastone. Quel bastone lo ritroviamo alla fine della vita di Giacobbe. Lui adorerà appoggiato al suo bastone. Quel bastone diventa il compagno di viaggio di Giacobbe. Perché senza bastone non poteva muoversi, aveva bisogno di appoggiarsi al bastone. Quel bastone che rappresenta la presenza di colui che ci sostiene, la presenza di colui che non ci deve mai lasciare, non ci abbandona, sta sempre lì, è sempre con noi, ci aiuta ad andare avanti. Colui che sorregge la tua vita è il Signore, non puoi fare a meno di Lui. Troppi cristiani fanno da soli, ricorrono a Dio solamente quando c'hanno i guai. E allora il Signore cosa fa? Fa in maniera che tu ci abbia un guaio permanente. Quello Giacobbe da quel momento ha zoppicato. Così tu impari a dipendere da Dio, sempre. Dice, ma io preferirei non avere problemi e dipendere da Dio. Ma siccome Dio conosce la natura umana, Dio sa come e dove ci deve toccare e farci realizzare la nostra debolezza, la nostra fragilità. L'Apostolo Paolo, quando pregò e disse, Signore, liberami, ti prego, ho questa infermità. Tre volte prega il Signore, alla fine il Signore gli dice, te la devi tenere. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza. E allora il Signore ti fa zoppicare affinché tu non corra più. Non correre, vai piano. Non correre che vai a sbattere. Vai piano. Impara a riflettere. Impara a ponderare le cose. Il secondo motivo, Dio ci fa zoppicare affinché non possiamo più scappare. Ma a volte, sai, Correre è utile perché c'è un pericolo e scappi. Ma non puoi scappare. Doveva incontrare il fratello. Aveva preparato un piano di emergenza. E se potessi scappare, ma non puoi. Zoppichi. Dio ti nega la ritirata. Non puoi scappare. Devi affrontare il tuo problema, la tua paura. Devi affrontarlo. Alcuni non vogliono affrontare i problemi. E si dice che fanno come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia. Ma il problema sta lì. Anche se non lo vedi, sta lì. Prima o poi devi affrontare i tuoi problemi. Ma li puoi affrontare con l'aiuto del Signore. Non è che tu vai di fronte al tuo problema da solo. Affronta il tuo problema, riconoscilo e vincilo con l'aiuto di Dio, perché Dio ti cambia il nome, tu sarai un vincitore, una vincitrice. Ma così, Signore, zoppicando, io come faccio a vincere? Ma tu non vinci perché sei bravo tu. Tu vinci perché Dio è la tua forza, Dio è la tua vittoria, il Signore è la tua forza. Amen. Quindi non devi più scappare. Non funziona neanche, come dicono alcuni, tu pensa positivo. Tu pensa positivo e va tutto bene. Ha voglia a pensare positivo quando c'è di fronte un gigante. Il cristiano non pensa positivo. Il cristiano esamina il problema e il problema è grosso. E il problema è a volte insormontabile. Ma il cristiano che riconosce il problema sa che ha un Dio grande, oltremodo grande, che lo aiuterà ad affrontare e a vincere ogni situazione. Ci credi tu che il Signore ti darà la vittoria? Il terzo motivo per cui zoppichiamo è perché ci deve essere un segno evidente che Dio ci ha toccato. E ce lo dobbiamo ricordare tutta la vita. Giacobbe, ogni volta che faceva un passo, doveva ricordare il suo cervello: ma da quando è che zoppico io? Da quando Dio mi ha toccato. Da quando il Signore mi ha cambiato il nome. E ogni passo lui doveva ricordare quell'incontro. Dio deve lasciare un segno nella nostra vita indelebile, un segno che noi ce lo ricordiamo a ogni passo che facciamo nella nostra vita. Ogni istante che camminiamo in questa terra dobbiamo ricordarci che abbiamo incontrato Gesù e che il Signore ci ha cambiato la vita, ci ha cambiato la storia. Che il Signore ci ha cambiato il nome da perduti a salvati. Amen. La nostra nuova identità, la trasformazione, ci deve essere un segno. E io dico, ti prego, zoppica, cioè che sia evidente che Dio t'ha toccato. Ti prego, fratello, sorella, che si veda chiaramente che Dio ti ha toccato. Che questa esperienza che hai fatto non deve essere un'esperienza nascosta, occulta, camuffata. I credenti non sono dei camaleonti, quegli animaletti che cambiano colore a seconda di dove lo sfondo dove si trovano, no? Se vanno su un albero marrone cambiano colore, diventano marroni, si mimetizzano. Se vanno in mezzo a un prato verde cambiano colore e diventano verdi e si mimetizzano. I cristiani non si devono mimetizzare. ma che si veda, è zoppica. E quelli intorno a te ti diranno, ma che hai fatto? Ho lottato con Dio. Giacobbe, ma che hai fatto? Quando è tornato? Ma che hai fatto, Giacobbe? Perché zoppichi? Ho lottato con Dio. E Esaù, quando l'ha incontrato, gli è andato incontro, oh, fratello mio, ma tu zoppichi, che hai fatto? Esaù ha incontrato Dio. Lo devono vedere. Ma come fanno le persone a sapere che siamo credenti? Guarda, basta che ti guardano 5 minuti, che ti osservano. Tanto la gente ti squadra, eh? Ora, la gente gli piace squadrare la gente. Ti fanno i raggi X a volte. Ma se tu sei un credente e il Signore ti ha toccato, qualcuno ti dirà, ma perché cammini in questa maniera? Perché ti comporti in questa maniera e non ti comporti in quest'altra maniera? Perché tu hai questo modo di fare? Perché sei una persona tranquilla, paziente, rispettosa, non dici le parolacce, non ti arrabbi mai, vero? Non ti arrabbi mai. Perché sei così paziente? Perché il Signore mi ha toccato. Perché prima ero Giacobbe, ma adesso sono Israele. Che ci sia una chiara testimonianza dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E che si veda che Dio ci ha incontrati, che abbiamo lottato con Dio. E infine, il Signore ci tocca affinché finalmente Dio possa fare quello che noi non possiamo fare. Perché Giacobbe non poteva fare pace con Esaù. Perché Giacobbe, con tutta la sua intelligenza e le sue strategie, si sarebbe trovato di fronte un fratello offeso. Giacobbe alzò gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. E lui fa quello che aveva pensato di fare, divide le schiere. Ma notate una cosa, egli stesso passò davanti a loro, si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. E lo sapete che cosa avvenne ad Esaù? Esaù vide venire avanti suo fratello e disse, adesso l'accoppo. E lo vide che si avvicinava. E lo vide, che gli andava incontro così, gli andava incontro così. E in quel momento Dio ha cambiato il cuore di Esaù. Perché tu non lo sai, Dio ti azzoppa per il tuo bene. Esaù vede il fratello in quella condizione. Si aspettava un combattimento con la spada col fratello per avere finalmente ragione, giustizia. Ma quando lo vede venire avanti così, Esaù gli corse incontro. Ha visto che il fratello non gliela faceva manco arrivare da lui. Esaù, che aveva le gambe buone e non zoppicava, gli corse incontro ed è stato lui. Lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Che hai fatto, fratello? Come mai sei così? Ho lottato con Dio. Lascia che Dio faccia quello che tu non puoi fare. Dio riesce a riappacificare il fratello offeso e minaccioso. Dio cambia il male in bene. Se ti lasci toccare, se ti lasci slogare da Lui. Una lussazione che ti porta a ricordare ad ogni passo che farai, Dio ti ha cambiato nome. Non dimenticare quello che il Signore ha fatto per te. E da quel momento Giacobbe col suo fratello vivranno in pace. Stasera vogliamo dire: Signore, toccaci. E se necessario, azzoppaci. È una preghiera strana, non l'hai mai fatta in vita tua? Ma se ti rendi conto che stai correndo, impara a camminare. E se ti rendi conto che stai scappando, è meglio che dici: Signore, slogami. Fammi prendere una storta, Signore. E scoprirai che quando cammini col Signore e ti appoggi su di Lui, le cose vanno meglio. Chiniamo il capo, preghiamo. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Padre Celeste. Alleluia. Lasciati toccare dal Signore. Forse hai bisogno di un nuovo tocco nella tua vita, o forse hai semplicemente bisogno di ritornare a quel primo incontro col Signore, quando il Signore ti ha salvato, ti ha cambiato il nome, da perduto sei diventato ritrovato. Allora questa sera ti voglio invitare, se vuoi un nuovo tocco dalla mano del Signore. Il Signore è potente e desidera farlo ancora nella tua vita. Il Signore ci parla perché vuole il nostro bene e ci vuole ancora toccare, lasciarci un segno che tutti possano riconoscere, un segno indelebile nella nostra vita. Voglio chiedere a quanti desiderano un tocco nuovo dalla mano del Signore stasera, ad alzarsi in piedi dove si trovano. Forse questo gesto lo potrai fare. Signore, toccami di nuovo. E se non sei mai stato toccato dal Signore, perché non gli dici stasera: Signore, toccami. Signore, toccami, ma fa che sia un tocco che lascia il segno nella mia vita. Gloria sia al tuo nome, Signore. Gloria sia al tuo nome, Signore. C'è qualcun altro che vuole dire: Signore, toccami. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Toccaci con la tua mano. Ci alziamo tutti in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia.